francese si è un po' fermato, il mio dottorato di ricerca che ormai risale ben dentro il secolo scorso, nel 1987. Il ragionamento che volevo insieme con voi condividere a proposito della figura di Chaloux si svolgerà in due punti: uno più breve, introduttivo, a proposito di alcune note sulla vita di Chaloux, e l'altro, diciamo così, relativo ad alcune questioni chiave del suo pensiero e del suo impegno. Classe 1906. Una delle caratteristiche di Chaloux è il suo essere giovane. Jeune catholique, jeune Valle d'Aoste. Generazione, peraltro la sua, che arriva a maturazione in un periodo molto complicato. E quindi la generazione di Chaloux, nato nel 1906, è una di quelle generazioni che rischiano di essere bruciate, perché sono, diciamo così, prese nella tenaglia dei più vecchi e dei più giovani. I più vecchi sono classe 1881 Mussolini, 1882 Mussolini, i più giovani sono quelli della generazione successiva che poi farà la storia della Repubblica Italiana, Moro 1915 ad esempio. È peraltro quella di Chaloux una generazione molto importante, perché si è misurata con tutto il grande travaglio del primo dopoguerra e della seconda metà degli anni 30, che sono una specie di grande laboratorio di quello che succede in Europa e nel mondo nel corso della seconda metà del XX secolo, e alcuni elementi sono attivi ed operanti anche nel nostro tempo, anche nei problemi che ci stiamo, con cui ci stiamo appunto misurando. Quindi sottolineare il giovane Chaloux significa sottolineare le relazioni orizzontali con gli altri della sua generazione, che poi faranno, diciamo così, la storia della Valle d'Aosta nel dopoguerra, e significa però anche misurarsi con i legami verticali, cioè con le generazioni precedenti, in particolare appunto la figura della Treves, che ha giocato un ruolo molto importante proprio per la formazione di questi giovani. Giovani di Azione Cattolica, giovani per la Valle d'Aosta. Una generazione appunto che si è confrontata con le questioni e il travaglio del primo dopoguerra e della seconda metà degli anni 30, in cui tutte le cose sono complesse, sono contraddittorie. Le cose più contraddittorie avvengono in Francia nella seconda metà degli anni 30 e danno origine a quella a una serie complessa di elaborazioni che poi sfoceranno nel regime di Vichy e nella resistenza, paradossalmente in maniera parallela. Per esempio la personalità di François Mitterrand è una di quelle che si sono formate proprio in questo crogiolo. E appunto proprio in questo crogiolo questa generazione si misura con la questione dello Stato e della crisi dello Stato, e assembla quei materiali che appunto fanno e disfanno lo Stato moderno. E quei materiali sono appunto le parole chiave che sono state ricordate anche nelle introduzioni, appunto la parola autonomia, la parola federalismo, la parola comunità. La parola comunità, che è una parola chiave di questo travaglio di pensiero e di azione intorno al tema dello Stato. Lo Stato che appunto viene, diciamo così, sequestrato dai totalitarismi nel corso degli anni 30, lo Stato accentrato francese che arriva in qualche modo ad esaurimento nella crisi della Francia, nella sconfitta della Francia, lo Stato che deve essere riposizionato nell'ordinamento delle istituzioni. E qui appunto la biografia si collega con la progettazione istituzionale. C'è un passaggio molto interessante di uno degli appunti pubblicati nell'opera Omnia: comme catholique, je tâche de répandre mes idées catholiques, comme citoyen, je sens le devoir d'être régionaliste, car ce n'est qu'ainsi que je puis sauver l'existence morale du peuple auquel j'appartiens. Quindi l'idea di mettere in gioco la sua, diciamo così, formazione, la sua convinzione cattolica anche nella elaborazione istituzionale e puntando appunto sull'idea regionalista. Idea regionalista che si fonda sull'existence morale du peuple auquel j'appartiens. E qui appunto torneremo qui sull'idea regionalista. La questione, secondo me, fondamentale è proprio la questione della comunità. E negli scritti Chaloux utilizza l'espressione communauté européenne, cioè l'idea che ovviamente utilizza l'idea, la parola communauté du village. Communauté du village, communauté européenne. C'è, diciamo così, un organamento delle comunità che parte dal village e arriva all'Europa. E questo appunto è il ragionare sul problema dello Stato a partire dalla esperienza e a partire però anche dal disegno, a partire dal traguardo, a partire dall'investimento. Su questo Chaloux si applica con un punto di vista storico-giuridico. Come sappiamo, si laurea molto giovane a Torino nel 1927, 21 anni, con una tesi appunto su uno degli elementi fondamentali della crisi del primo dopoguerra. Adesso ci avviamo alla celebrazione della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale provoca uno straordinario sconvolgimento nell'Europa. Generalizza il modello di Stato, un modello di Stato classico, quello ottocentesco, ma necessariamente si deve porre poi il problema delle minorità, delle comunità. E la sua tesi di laurea è proprio dedicata alla ristrutturazione del sistema istituzionale tenendo conto delle minorità, delle minoranze. E quindi appunto si applica al problema della decostruzione e nello stesso tempo della costruzione dello Stato in un momento topico in cui appunto accanto alla necessità di tener conto delle communauté, delle minoranze, iniziano quelle pulsioni invece a un nuovo tipo di accentramento che sarà appunto l'accentramento tipico dei sistemi totalitari. E allora appunto a partire dalla sua tesi di laurea, la riflessione giuridica, istituzionale, con una forte radice storica, si applica proprio a tenere insieme questi elementi, a costruire un sistema che sia coerente con la sua ispirazione. La cosa che ho letto prima, le idee cattoliche e le idee regionaliste, sono, diciamo così, due elementi perché sono congiunti dal peuple, dal popolo concreto, non un'idea astratta di popolo, ma un'idea concreta di popolo che è comunità. E qui appunto c'è un'altra interessante osservazione che viene sviluppata nel suo scritto più noto, più importante, Federalismo e autonomia, pubblicato postumo. Questo diritto a veder rispettata la propria personalità non è solamente dell'uomo individuo, ma anche dell'uomo organizzato nei diversi corpi sociali. Questa è l'essenza del federalismo. Lo Stato non è l'unico organismo sociale in cui vive il diritto, ma è uno degli organismi sociali quali adempiono per il bene del singolo a certe funzioni proprie. Il punto è proprio riuscire appunto a trovare le modalità concrete per dare visibilità e dare realtà alla personalità di questi corpi. Cioè questi corpi devono vedere riconosciuta la loro propria personalità, perché sono delle realtà comunitarie, sono delle realtà di popoli. Come riconoscere, come appunto far emergere la personalità di queste realtà? Questo, diciamo così, è la grande questione relativa allo Stato che si pone nel primo dopoguerra e che e stiamo ancora sulla quale stiamo ancora lavorando, diciamo così. Noi, grazie a Dio, non siamo in campagna elettorale in questo momento, ma diciamo così, quando ragioniamo sull'Europa, sulla Communauté Européenne, che poi diventa Unione, ragioniamo proprio su questo, come riconoscere le personalità ai diversi livelli di quella che in linguaggio politologico contemporaneo si chiama la multilevel governance, cioè il governo che deve tenere conto dei diversi livelli istituzionali. Come si applica in concreto questo indirizzo, questo indirizzo? Questo è il problema dello Chanu politico, dello Chanu resistente, dello Chanu leader della resistenza. E questo è, diciamo così, il problema poi della Costituzione italiana. E sempre nello scritto che ho citato prima, appunto, si parla dell'Italia del dopoguerra. In una federazione italiana spetterà alle popolazioni singole la costituzione delle regioni o cantoni confederati. Dovrà essere una loro manifestazione di volontà a costituire i nuovi organismi politici dello Stato confederale, manifestazione primordiale, basilare, contemporanea alla formazione della Costituente nazionale. Come si applica quindi il modello teorico che abbiamo detto dei diversi livelli istituzionali? Si applica con un processo costituente, della nuova architettura dei nuovi valori, dei nuovi elementi rappresentativi dello Stato, ma anche con un processo costituente dei diversi livelli di governo. E come si costruiscono i livelli di governo? Si costruiscono attraverso il consenso delle popolazioni. Sono i comuni che si aggregano e formano le realtà intermedie, i cantoni, sono i cantoni che si aggregano e formano le regioni. Cioè, diciamo così, non un processo di divisione a tavolino dello Stato, come era stato fatto in Francia nel 1789, ma un processo di riconoscimento delle comunità tra loro che appunto poi animano questa realtà che è la struttura dello Stato. Questo è, diciamo così, il modello, questo è, diciamo così, il disegno. Questo è, diciamo così, il frutto della riflessione sua e di una generazione, perché queste sono idee che circolano in Europa, a partire dal crogiolo di quello che è successo allo Stato tra la prima e la seconda guerra mondiale. Un peuple organisé. E quindi, dopo aver, diciamo così, detto alcune cose sul profilo di Chanu, sul disegno istituzionale, volevo porre alcuni problemi, cioè le obiezioni che si possono fare a questo modello. La prima obiezione è quella che si tratti di un modello organicistico, corporato, premoderno, cioè che si tratti della riproposizione di una struttura della società arcaica. Che non tiene il passo della modernità che aveva creato, prodotto fra l'altro anche la grande mobilitazione totalitaria, la grande pianificazione totalitaria, quello Stato che dall'alto pianifica la vita sia in Unione Sovietica sia nella Germania, sia anche per quello che poi è riuscito a fare, voleva fare il fascismo in Italia, appunto pianifica, razionalizza, struttura, organizza la macchina complessiva, l'idea di una, delle istituzioni come una macchina. E allora l'obiezione è invece sì, questo modello è un modello organicistico, passatista, corporato, di antico regime. E invece, appunto, come risponde Chanu a questa obiezione, che è un'obiezione teorica oltre che un'obiezione politica? La risposta è nell'estrema attenzione al dato economico, al dato sociale, al dato strutturale, all'economia della Valle d'Aosta, alle comunicazioni della Valle d'Aosta, alla struttura produttiva, ai mercati, quindi diciamo così, agli standard di modernità e di modernizzazione. C'è un'espressione a un certo punto che sottolinea che l'autonomia comunale e regionale è une condition essentielle de la vie moderne, una condizione essenziale della vita moderna, perché i macchinoni non funzionano. Non funzionano perché? Perché non permettono lo sviluppo dei singoli e delle formazioni sociali, che sono tra loro strettamente connesse. E quindi appunto l'attenzione al dato economico, ma anche al dato culturale, perché per far funzionare le istituzioni occorrono persone formate, occorrono cittadini consapevoli. Quindi diciamo così, questa prima obiezione viene superata attraverso questa forte attenzione alla realtà, questo forte realismo che gli viene appunto dalla, come dicevamo prima, dalla convinzione di doversi spendere per la realtà concreta, per la realtà della vita così com'è. La seconda obiezione che può venire dal punto di vista, direi, della politica e dell'amministrazione. L'obiezione può essere: ma questo modello fa economia della politica, fa economia del partito, che è l'attore principe nato, Gramsci parlava non a caso di moderno principe, l'attore principe nato nell'Europa del primo dopoguerra e poi soprattutto del secondo dopoguerra, tanto che un illustre costituente parlerà di democrazia dei partiti e non di democrazia parlamentare a proposito della definizione del regime che viene instaurato dall'Assemblea Costituente. Questo illustre costituzionalista è Lelio Basso. E l'altra obiezione è quella invece del funzionamento dell'amministrazione. L'altra obiezione viene dalla continuità dello Stato. Questo modello non può funzionare perché disarticola la macchina dello Stato. Ecco, questo, diciamo così, queste obiezioni alla fine sono quelle che finiscono col falsificare tutti i progetti di ricostruzione dello Stato, del tessuto, della maglia istituzionale, in qualche modo dal basso. Lo stesso capita in un quadro successivo e diverso, un'altra personalità, diciamo così, di questo quadrante dell'Italia del nord-ovest, che è appunto Olivetti, a proposito sempre delle questioni relative al tema della comunità. Perché? Perché appunto la necessità di ricostruire il paese, di rispondere alle emergenze, comporta il duplice investimento sul partito, sui partiti e su quella che Claudio Pavone ha chiamato la continuità dello Stato, cioè la continuità degli apparati dello Stato e quindi dell'organizzazione tradizionale su cui voi andate a leggere Federalismo, Autonomia, ma anche tutti gli altri scritti precedenti, ha delle parole. Uno storico delle istituzioni politiche legge con grande godimento le pagine di Chonu quando ricostruisce le copiature che l'Italia ha fatto della struttura amministrativa francese, il gioco di copie in cui appunto poi la copia alla fine risulta sempre sbiadita rispetto all'originale, pone una serie di problemi sui quali appunto non è possibile in questo momento sottolineare, ma che sono molto interessanti. E quindi appunto questa obiezione di fatto è quella che giustifica la ricostruzione così come è avvenuta, che giustamente ha risposto a delle forti emergenze, ha risposto a delle importanti emergenze, ma appunto questa ricostruzione non poteva negare la pertinenza di questo modello. E quindi nell'ordinamento repubblicano ci sono dei germi che tengono conto di questa progettazione, cioè diciamo così l'idea pluralista, l'idea sussidiaria che sta dentro la progettazione di Chanou e di tanti altri, sta dentro la Costituzione repubblicana. Diventa, diciamo così, una sorta di principio inserito che come succede per i bulbi, che a un certo punto rimangono dentro la terra. diversi momenti, finiscono col fiorire. E quindi appunto il principio pluralista, di fronte ai problemi che rapidamente pone la struttura del sistema dei partiti così come si realizza immediatamente e il funzionamento della macchina dello Stato tradizionale, bene, questi principi pluralisti necessariamente riemergono già nel passaggio degli anni 50, quando si realizza quell'ulteriore gradino istituzionale che è appunto la communauté del carbone e dell'acciaio, comunità di difesa, comunità dell'energia atomica, comunità economica europea, che pongono questo problema del multilevel, come si dice con l'espressione corretta, ovvero pongono la questione del pluralismo istituzionale, che è l'altra faccia del principio di sussidiarietà ed è quello che tiene insieme appunto federalismo, autonomia, comunità, tutte queste parole che dicono che il modello di Stato tradizionale non è più soddisfacente già all'inizio del XX secolo e non lo può ovviamente essere nel XX secolo maturo e all'inizio del XXI secolo. Quindi le due obiezioni che si possono fare al modello, allo schema, alla proposta di Chanou e degli altri autonomisti che, diciamo così, dal punto di vista dell'evoluzione qualitativa, certamente l'evoluzione qualitativa di Chanou è un'evoluzione qualitativamente significativa. Quali sono, al di là di queste due obiezioni, i problemi? Cioè quali sono, alla luce del modello, alla luce del dibattito possibile sul modello, quali sono i problemi con i quali oggi noi ci misuriamo e che, diciamo così, questo stimolo può aiutarci a porre, quantomeno, perché come sapete il vero punto non è dare la soluzione ai problemi, ma è porre le buone domande per poter articolare le buone risposte. La prima questione, direi, è quella della qualità degli attori di questo processo, di questa articolazione pluralistica. Quando noi parliamo di comunità, autonomia, federalismo, noi parliamo di diversi attori, di attori molteplici. Non c'è più solo l'attore Stato con i suoi mille tentacoli, quasi fosse Minosse di Dante, che aveva tante mani. Parliamo di diversi attori, multilevel. Ovviamente questo comporta che questi attori abbiano un elevato standard qualitativo. Cioè, questo significa che questi attori devono avere, prima di tutto, questo principio, che è una parola corrente nella discussione politica attuale, è di accountability, cioè di responsabilità, ovvero di prestazioni tali da garantire standard qualitativi con il vincolo di essere responsabili di questi stessi standard. E questo, diciamo così, è la questione che si pone per poter far sì che questa multilevel di cui oggi si parla, che è stata ripresa solennemente nell'ambito di una push augurata riforma del titolo quinto della Costituzione, su cui adesso si tenta di mettere mano, però appunto lì c'è scritto, articolo 114 se non ricordo male, non più lo Stato è articolato in province, regioni e comuni, ma diciamo così la Repubblica si articola in comuni, province, regioni e Stati. Però questi attori devono essere adeguati, questi attori devono essere responsabili. E questo, diciamo così, è la questione oggi relativa al pluralismo istituzionale. Ed è anche una questione che si pone a quegli attori principi del pluralismo istituzionale nell'ambito della Repubblica Italiana, che sono le regioni. Cattaneo, che è il grande teorico delle regioni in Italia, quando scrive delle regioni fra il 1859 e il 1861, ha enorme difficoltà a fare il catalogo delle regioni. Parla di Lombardia, parla di Piemonte, poi dice forse c'è la Liguria, già quando parliamo dell'Emilia Romagna non sappiamo se è una o sono due regioni, e dopodiché non si capisce. le regioni italiane sono nate in maniera bizzarra, sono un prodotto complesso fatto da uno statistico, cioè Pietro Maestri, e acriticamente riprese nel testo della Costituzione, a parte le regioni che in qualche modo si sono fatte da sé, come la Valle d'Aosta, la Sicilia, la Sardegna, in quel periodo costituente in cui si sono proposte come soggetti. Ma diciamo così, le regioni italiane sono state disegnate da uno statistico e non sono certamente il frutto di quel processo di aggregazione, di autoaggregazione che Chanu e molti altri teorici avevano disegnato. Bene, questo quindi è un problema, è una questione che ci viene direttamente dalla non attualità, perché un pensatore non è mai attuale o inattuale, ma dalle sollecitazioni che, diciamo così, una forte personalità, che è stato anche testimone, non solo studioso, è uno che ha dato la vita per questi suoi convincimenti. Quando dicevamo prima je suis catholique, je suis régionaliste, perché credo nel peuple, questo signore, in circostanze complicate, il 18 maggio 1944 è morto per queste cose, e alcuni siti lo catalogano tra i martiri, è stato un giro per internet, c'è un martirologio ed è compreso anche la seconda questione è la questione sull'Europa, perché certamente il punto di vista dell'elaborazione di Chanu non è un punto di vista nazionalistico, certamente, ma non è neanche un punto di vista statale italiano. E non solo perché di là c'è la Francia con delle complesse realtà, ma perché c'è la Svizzera e perché c'è soprattutto l'Europa. E quindi, diciamo così, l'altra questione è come ci si sintonizza con questo dato che non è soltanto un dato geografico. Non è soltanto un dato storico, non è oggi soltanto un dato istituzionale, ma è un elemento strutturale di identità dei singoli e dei popoli, tenuto conto che i singoli e i popoli sono per Chanu strettamente connessi. Ecco, questa è l'altra criticità, cioè come misurarsi con... Quindi noi abbiamo, secondo me, due criticità dal punto di vista di questo ordinamento istituzionale, senza dover adesso ragionare sulla questione della provincia, ma per quanto riguarda l'Italia la questione della regione e per quanto riguarda questa complessa articolazione pluralistica la questione dell'Europa. Perché? Perché tutto necessariamente si tiene insieme, come si tiene insieme quella linea che parte dalla communauté de village e arriva alla communauté europea. Credo che appunto a questo punto sia conclusa la mezz'oretta che mi era stata assegnata. Io ho cercato di ragionare su Chanu come giovane, classe 1906, di cui una buona parte, una generazione in qualche modo bruciata, ma una generazione che si è misurata con le grandi questioni e che da queste grandi questioni ha tratto delle grandi ispirazioni e dei grandi disegni. E poi appunto i fondamentali temi istituzionali, l'idea di comunità, l'idea di regione, l'idea di popolo, l'idea di autonomia, i problemi, le obiezioni a questo modello e le criticità da affrontare, perché appunto questo modello, che è un modello vincente, che è un modello necessario, che è un modello positivo, che è un modello aperto, perché questo modello dia fino in fondo tutti i suoi frutti. E questo naturalmente interpella le istituzioni, ma proprio per il fatto che c'è questo nesso strettissimo tra persona e istituzione, interpella fino in fondo, direi, ciascuno.